Bene, siamo tornati, Stefano, ancora tutti insieme. Arrivano messaggi, Stefano, di un ascoltatore,
sì,
tifoso del Milan, che ci saluta. E adesso andiamo subito a presentare il parterre di questo momento. E dice: grazie della compagnia, Fulvio Milanista, abbiamo preso l'allenatore sbagliato, ci voleva Thiago, grande in pallomeni, ma non dire niente del Milan. Ha detto, no, non dire niente, non dire niente, non dire niente.
Silenzio.
Però hanno preso l'allenatore sbagliato?
No.
Perché? No, no, dai, adesso subito sto giudizio così pesante su...
Milan, secondo me, ha dimostrato di essere più forte degli errori che ha commesso, anche l'allenatore, ma poi abbiamo scoperto che Morata non stava bene, abbiamo scoperto che Hernandez ancora deve raggiungere migliori condizioni. Cioè, bisogna sempre ascoltare le dichiarazioni degli allenatori nel post-gara.
È fiducioso.
Fiducioso.
No? Gioco offensivo.
Hanno creato un casino.
È uno che è ambizioso, deve sistemare la fase difensiva della squadra. Fofana, vediamo. Però guarda che il Milan c'ha una forza davanti, è mostruosa, c'ha qualità, c'ha uno contro uno, c'ha velocità, c'ha tecnica.
Gli manca Retegui, secondo me. Hai letto Retegui. Braglia, buon pomeriggio. Vedi,
ciao,
che io decido sempre, sei sempre nei miei
buon
pensieri.
Ho capito, ma non è che perché io uno fa un'allusione allora te devi rinfrancare.
No, perché tu hai detto che Retegui è più forte di Scamacca. Io questa cosa la devo prendere, cioè non è che posso adesso nasconderla. Voglio dire, l'hai detta, non è che
o rettifichi o noi continuiamo a utilizzare la tua dichiarazione, fa parte del gioco, Simone, non ti devi arrabbiare.
Ma io ho sempre sostenuto il discorso della candidatura di Retegui a futuro.
Tu hai detto è più forte di Scamacca, tu hai detto è più forte di Scamacca.
Sì,
quello resta e questo si leggerà
bene. Aspetta, fammi presentare anche Paolo Ghisoni, che c'è, che l'ho sentito. Ciao Paolo,
ciao Paolo.
Poi c'è Antonio Paganin.
Ciao Antonio
Paganin.
Ciao Marco, ciao Stefano.
E poi si aggiunge il super direttore Enrico Fedele. Ciao direttore.
Ah, Enrico, caro direttore, ci mancava la luce.
Direttore,
buongiorno a voi.
Ma che succede a Napoli?
Vi seguo, Enrico.
Posso? A lutto, già sta a lutto, ha detto.
Ma che succede a Napoli, Enrico?
Lutto stretto.
Davvero?
Ma non esagero. Era convinto che era arrivato Padre Pio. Hai capito?
Enrico, pure tu eri convinto che Napoli... poteva fare meglio.
Però aspetta, facciamo un giro sul Napoli e conta al volo, anche perché noi abbiamo fatto il titolo Lukaku fai presto, cioè vieni svelto a venire.
Che fa Lukaku?
Enrico, che ti avevo detto?
Appena citavi Lukaku, adesso senti Fedele cosa ti dice.
Aspetta,
ascoltami.
Vai, Enrico. Poi facciamo un giro su Lukaku, dai.
Non Lukaku. Con tutto l'affetto per Lukaku, che avessi scende 3 kg.
Vai coi titoli. Fedele, 2 punti.
Non si discute, no, c'è la differenza tra il cielo e la terra. Lukaku, per carità, è stato un grande attaccante, ma adesso è diventato un giocatore che più che per sé gioca per gli altri. A Roma, voi vivete a Roma, non credo che abbia lasciato un grande ricordo, secondo me. Tieni presente che lui ha fatto 13 gol più 5-6-7, non mi ricordo, nelle coppe, e Osimhen ne ha fatto 15-15 partite. Quindi c'è una grande differenza, solamente che per il gioco che dice Conte, per il gioco di Conte...
Che succede?
Enrico, tu sei a Capri,
aspetta che sentiamo male, pronto?
Enrico, richiamiamolo,
vediamo se ci sono gli altri. Antonio, ci sei? Sono caduti tutti, vero? Non
Paolo?
Sentiamo più nessuno.
Simone?
C'è più nessuno. Vabbè, prendiamo un attimo noi qui il comando della situazione. Corto, ci è caduto tutte le linee appena parlato di Lukaku, è cascato tutto. Però Lukaku fai presto, perché insomma oggi ci raccontava Ceccarini che è un'operazione slegata comunque da Osimhen.
Ma sai, adesso voglio dire, assomigliano. Prima parlavamo con Dybala, con Andrea Piervincenzi, le cose. Adesso sapremo meglio nei dettagli come andrà questa storia. Io sono per la riconferma di Dybala alla Roma, ci mancherebbe altro. Poi ci si può interrogare sull'affidabilità a lungo periodo di un giocatore che su cui devi puntare per poi raggiungere obiettivi importanti. La stessa cosa qui Lukaku, e Osimhen. È una cosa da risolvere al più presto, perché come nel caso De Rossi di Bala, anche Conte, cioè voglio dire, lì devi avere un po', devi definire un discorso in attacco, poi servono altri rinforzi, poi è arrivata questa sconfitta clamorosa a Verona e si pensava che fosse, potesse essere un pochino più avanti. Il Napoli invece, Marco, abbiamo scoperto che è molto indietro, e quello che sorprende è la sorpresa, è la sorpresa di Conte di scoprire tutto questo. Cioè, Conte si è sorpreso di scoprire una squadra che va sotto, non reagisce, non reagisce alle difficoltà. E credo che il voto che abbiamo visto a Verona, soprattutto negli ultimi minuti della partita, ha ricordato il periodo García Mazzarri, insomma quel periodo là. È la stessa squadra. È più o meno la stessa squadra, lo stesso mood, lo stesso trend. E c'è Conte. Allora da Conte dici, vabbè, vai sotto a Verona. Almeno reagire, una reazione scomposta,
assolutamente.
Non c'è stato niente di tutto questo.
Non parlerei del mercato.
Quindi anche dichiarazioni di Conte sono state la notizia, aspetta, non soltanto il 3-0.
Esatto, l'abbiamo recuperati tutti. Allora, Fedele ha detto ci vorrebbe Osimhen e non Lukaku. Voglio sentire anche Antonio Paganini. Antonio, un giro veloce su questa situazione anche del Napoli, Conte, insomma, che tu hai seguito anche quando stava all'Inter, ne abbiamo sempre molto parlato. Vai.
No, beh, quella come ha detto Stefano, fa molto specie il fatto che è una squadra che non ha reagito. L'ha preso tantissimo il primo tempo perché aveva creato, probabilmente la partita può cambiare nel momento in cui magari Kvaratskhelia fa gol nel cost-to-cost quando si è presa davanti al portiere, ma poi è una squadra che ha palesato delle difficoltà caratteriali enormi, dopo che siano, possano risalire al periodo Mazzarri, che c'era Garcia e chi più ne ha più ne metta, però è una squadra che effettivamente sembra precisare un film sull'orlo di una crisi di nervi, cioè veramente con grandissima difficoltà, ma difficoltà nel fare le cose più banali, più semplici, che può essere una scalata in avanti, il fatto di leggere una situazione, vedi il primo gol, andare in marcatura in maniera un pochino più cattiva, aggressiva. Proprio sembrava una squadra che mancasse nel secondo tempo proprio di personalità, che poi può essere al contrario quando tu trovi Napoli, quando è successo ieri magari con il Como, la Juventus, nel quale riesce a metterla sotto. Qui proprio è strano dalle squadre di Conte, poi ti digli quello che vuoi, uno può piacere o non piacere, però è molto strano trovare quella caratteristica lì. Mi ha lasciato veramente sorpreso in negativo, proprio principalmente proprio dalla rendevolezza che hanno avuto ad un certo punto. Sembrava proprio che non gli interessasse più. Mi sembrava di vedere quasi Italia-Svizzera, penso un po'.
Hai capito? Braglia?
Sì, sono d'accordo anch'io. Cioè va tutto bene fino a che non c'è stato il gol del Verona. Dopo il gol del Verona c'è stata proprio la non reazione dalle squadre di Conte. Non lo puoi prevedere, perché comunque sia le squadre di Conte caratterialmente sono sempre state squadre toste. È un bel punto di domanda. Il problema è che Conte non ha tempo. Il problema è anche quello.
Conte non ha tempo, ma arriva fino in fondo Ghisoni? Oppure può succedere qualcosa?
No, ma penso proprio di sì. Insomma, lui è a disposizione, ma è una disposizione anche quasi provocatorio. Però effettivamente, come diceva anche Simone, cioè, quando è arrivato alla Juve dal settimo posto, l'imprinting della fase difensiva si è vista subito, cambiando anche tanti concetti o preconcetti precedenti. È arrivato all'Inter, ha fatto lo stesso. Non dimentichiamoci la nazionale all'europeo, comunque ha costruito un gruppo che individualmente non è che brillasse per qualità, ma aveva un solido nucleo dietro. Io sono sinceramente curioso di capire, magari visto che Antonio è stato un grande difensore ce lo può spiegare meglio, in momenti di difficoltà nella sua carriera, soprattutto all'Inter, ci sono stati nel capire, cioè io voglio capire una cosa, com'è possibile passare da quello che è stata la difesa di Spalletti con quello che io ritengo essere stato forse il miglior profilo a livello marcature individuali passato negli ultimi anni in Italia, che è Kim, che poi è sparito in maniera non so per quale motivo nel Bayern Monaco, così un po' come De Ligt, perché si fa fatica a cambiare pelle in Europa. Ma com'è possibile in un anno passare da quella situazione a quella attuale, passando da quattro mani di allenatori? compreso Conte. E io sinceramente adesso sono anche preoccupato per un ragazzo che adoro dal punto di vista delle qualità umane, professionali, di testa, che è Buongiorno, che non ha giocato a Verona. Perché veramente non riesco a... Non ho la via di mezzo, cioè non riesco a capire se quell'anno è andato tutto bene e guarda caso chi mi è mancato in una partita e il Napoli è uscito anche in Champions, che doveva avere la strada spalancata per andare a Istanbul, oppure se veramente c'è un bug derivante anche da motivazioni, perché vinci un campionato così facilmente, la fase difensiva comincia anche dagli Anghissà, dai Lobotka, e ha mollato qualcosa in maniera inspiegabile.
Questa è un po' la riflessione, una risposta veloce sia di Antonio che anche di Fedele su questa cosa. Antonio?
Ma allora, l'impressione, la fortuna sono due: quando hai un leader nel reparto difensivo e quando magari Kimi non era un leader vocale, era un leader proprio calcistico, però ti faceva ti dava quella tranquillità che ti permetteva poi di giocare al tuo 100%. In questo momento non vedo all'interno del gruppo dietro il Napoli che ci sia un leader calcistico che può dettare i tempi, non lo vedo in questo momento, non ho quell'impressione nemmeno dalle fuori. Poi mi dovrebbe essere all'interno, ma non ho quel tipo di impressione lì. Se lo riporto da me, io avevo la fortuna di giocare con Bremen, Begomi, Ferri, dietro avevo Zenga.
Niente, oggi c'è qualche problema con le linee, mi sembra di capire. Abbiamo riperso tutti? Vediamo un po', ci sono? Enrico? Oggi è linea ballerina, caro Impallomeni, va tutta a scatti, non sentiamo più nulla.
Vabbè,
bello della diretta, come direbbe qualcuno, può succedere anche questo, e quindi vabbè, e Lukaku, vediamo un po' se arriva, non arriva, e quindi staremo a vedere. Mi ha colpito Fedele quando ha detto c'è Osimhen, non Lukaku. Però lì la situazione è abbastanza ingarbugliata. Senti, invece ti faccio una domanda che sta andando sui social. Questa ipotetica offerta del Barcellona per Leao, oltre 60 milioni al Milan per Leao, che faresti? Sembra... Lo cederesti? Lo sai che stanno rispondendo il 60% dice no, vale di più, mentre altri dice sì, la cifra è giusta.
Non lo so, devo dire che adesso, al di là degli errori che ha fatto soprattutto il primo sottoporta, voglio dire, non tanta determinazione davanti alla porta, ha fatto secondo me una partita a livello difensivo buona. Vado in controtendenza a tutto quello che è stato detto su Leao, cioè che Leao poi faccia arrabbiare perché non fa quel salto di qualità Non accorcia il pensiero, non sintetizza, non concretizza davanti alla porta, e ti fa rabbia perché c'ha tutto, c'ha fisico, c'ha dribbling, c'ha avrebbe anche il tiro, però utilizza mai, non è finale, non è un giocatore finale. Però l'ho visto al centro, cioè secondo me Fonseca punta molto su di lui. Lui non è stato sostituito,
l'ha lasciato, sì,
psicologicamente lo vuole ricostruire e poi piano piano lo vuole trasformare in una sorta, capito, di Ferrari, cioè di un giocatore determinante, come è stato nel primo anno dello scudetto, quindi 60 milioni secondo me mi sembrano pochi.
Direttore, che faresti di fronte a un'offerta per 60 milioni per Leao?
Lo darei.
Sì, non vale di più?
Lo darei perché è un giocatore dalle grandi potenzialità, che ride sempre, mi pare che sta sempre a vedere un film comico, pure quando ci paghi i gol, grandi potenzialità, ha delle accelerazioni uniche, solo Mbappé accelera come lui, solamente che nella fase realizzativa lascia molto a desiderare. Quindi è un peccato, perché è un talento, ma è un talento che purtroppo, con dei limiti caratteriali, oggi come oggi, dipende poi da come lo sostituisci. Però volevo agganciarmi un po' alla situazione.
Sì, oggi abbiamo avuto qualche problema con le linee, perdonate.
Sono non d'accordo, ma d'accordissimo con Paganini. E mi spiego. Io faccio due domande e voi dovete dare delle risposte. Io faccio Conte e voi fate De Laurentiis. Buongiorno signor Conte, lei vuole venire a Napoli? Sì signore. Signor Conte, quanto vuole? Circa 8 milioni compresi i bonus. Va bene, siamo a posto da 3 anni, molto bene. Sì. Lei conosce i nostri giocatori? Bene. Sì. Li ha visti? Li conosco bene. Guardi che lei può disporre di tutto tranne di Osimhen. Ok? Siamo d'accordo? Questa è già il discorso.
Sì.
Poi si è detto, e senta Conte, lei per migliorare questa squadra, che cosa ci consiglia? quali giocatori vorrebbe? Credo che il discorso sia questo. Io li ho fatti sempre così con gli allenatori. Bene, siamo d'accordo?
Sì. Okay.
Andiamo, andiamo al Villaggio Valturno e vanno 10-12 giocatori, e Conte aveva detto che erano dei buoni giocatori. 9 giocatori vanno via, non ci stanno più giocatori, sono finiti. Conte dice: guardate, io devo giocare a 3, perché voi a 4 avete preso 48 gol. Bene, e io allora gli avrei detto: senti Conte, ti ricordi quel Parma di mezzi giocatori? Buffon, Turam, Cannavaro, Sensini, ricordi? Bene. Sai chi erano i due centrocampisti? Uno si chiamava Bogossian e l'altro si chiamava Dino Baggio. Mi segui?
Sì, vai.
Nel momento in cui abbiamo messo due esterni, che non erano due terzini che attaccavano, ma erano due ali, noi abbiamo pigliato 52 gol. 52! Ora ditemi voi. Il Napoli fa la prima di campionato e vorrei sapere Marin che fine ha fatto.
Se non lo sei te, Enrico. Che ne...
No, allora l'ha scelto lui. Avrei detto a Conte: parliamo di calcio, Conte, perché tu non sei né Padre Pio e né sei il Vangelo. Io ho sempre, guarda, io ho un grande ricordo di Sacchi. Ho avuto il piacere di lavorare con allenatori di grande carattere, Olivieri, Sacchi, Passarella. Abbiamo sempre avuto un colloquio franco, poi alla fine decidevano. Con Sacchi mi ricordo che facevamo gli allenamenti, lui mi diceva: come hai visto? Poi faceva delle riunioni, poi decideva. Io vorrei sapere come si può giocare a tre senza leader, ma che il portiere non lo è, senza leader difensivo, come abbiamo giocato noi, e con due centrocampisti, uno che si chiama Anghissà, l'altro che si chiama Lobotka, che tutto lo possono fare, perché una cerniera di centrocampo. Questo, io vorrei una risposta da Conte, che mi dicesse: ma tu giustamente vuoi pigliare due centrocampisti, ma hai bisogno di giocare, non vuoi giocare, perché Lukaku non vuoi giocare con questi due centrocampisti al 3-4-2-1.
Vabbè, quindi 3-4-2-1, stai discutendo, insomma, le scelte.
Fammi... Deve giocare a 3-5-2.
Fammi fare un giro proprio veloce. Braglia, la pensi così? È un problema di scelta tattica, quindi...
Di uomini. Bisogna adeguarsi ai giocatori che hai, non all'idea che hai. Porto solo un esempio, scusami Braglia. Quando è venuto Sarri, Sarri è venuto in Italia, a Napoli, e voleva giocare con il 4-3-2-1. 4-3-1-2, anzi. E voleva a tutti i costi Saponara, vi ricordate?
Come no?
Se vi ricordate, perché la mia mente, sai, io sono fatto vecchio, ma qualche ricordo.
Pure Valdifiori si è portato.
Si è portato Valdifiori.
Non me ne parlava, non me ne parlava, metà Gianni.
No, Tonelli.
Allora, a un certo punto, dopo tre partite, il signor Reina, signor Albiolla, cioè, ecco il baricco, i cosiddetti, il mister, noi così possiamo giocare. E già, dobbiamo giocare 4-3-3. I nostri giocatori sono fatti per 4-3-3.
Okay.
Qual è stata l'intelligenza di Sarri?
Di adeguarsi.
Di giocare, certo.
Allora,
il Napoli con questi giocatori, se domanda ai tecnici.
E come dovrebbe giocare però, secondo Fedele?
Dai, facciamo
facciamo prima.
3-5-2.
3-5-2 era quello che poi ha sempre fatto.
No, lui ha detto 3-4-1-2, perché ti spiego. Se vai a comprare adesso il brasiliano
Neres,
che il quale è un triplone di Gonce, di Politano, di Cavare, di Raspadori, tu mi devi dire questi due giocatori, uno dei due che devi vendere, chi li acquista, quando ti dà il mano,
vabbè,
la metà di quello che devi avere.
Io però c'ho un altro dubbio. 3-5-2, guarda Schellen, dove lo metto?
Non vedete le partite della nazionale georgiana?
Accanto alla punta.
Accanto alla punta, quindi fa la seconda
punta.
Io ho fatto una domanda, siccome non l'ho mai visto, seconda punta.
Bravo, Giorgio, fa la seconda punta.
Allora, Braglia, sei d'accordo?
Ma sono d'accordo. Se lo dice lui, che lo vede, il Napoli lo vede tutte le domeniche, però il problema di fondo è sì, gli uomini quelli. E bisogna vedere nell'arco del dopo, cioè, abbiamo fatto una partita, per amor del cielo, i peccati e gli errori sono stati commessi, perché sennò una squadra non può, come il Napoli, secondo il mio punto di vista, non può perdere così come ha perso. cioè senza quella caratterialità che contraddistingue comunque la specificità dell'allenatore. Ora, dopo la prima partita, dei segnali allarmanti ci sono. Detto questo, successivamente Conte non è uno stupido, è una persona navigata. Penso, perché se dobbiamo mettere in discussione anche Conte, vabbè, allora è finito il calcio dopo una partita.
No, ma, scusami Simone, perdonami. Simone Braglia è quel Braglia che conosco io, il portiere, che
è il portiere
più alto d'Italia.
Portiere più alto d'Italia, vai, che devo chiudere, vai.
Se devi chiudere, chiudi.
No, vai.
Così al direttore, allora, Marco.
Vai, no, perché che devo fare? Io ho i tempi.
Simone, tu che sei stato portiere, volevo dire, il portiere è l'unico giocatore che vede 21 giocatori. Per carità, il Napoli non ha un leader, che il portiere ha delle buone qualità tecniche, ma è muto. Però non c'è, il Napoli ha sempre avuto, quando mi parlo del Napoli di Spalletti, mi dimenticato una cosa: il Napoli di Spalletti teneva Cavara e Osimhen nelle migliori condizioni, aveva Zielinski, aveva Kim e aveva un certo Lozano, e poi ogni tanto entrava Elmas. Quel Napoli là non c'è più,
ce ne siamo accorti.
E questo Napoli è un Napoli che non ha una identità, è uno stato di confusione. La domanda: ma con Lukaku che risolviamo? Facciamo un passo. Vedete che il Napoli in tre partite, col Girona, col Verona e con il Modena, non ha fatto un gol.
Antonio, un gol. Vero. Antonio Paganin.
È così.
Ma Lukaku gli permette di togliere la responsabilità che in questo momento tanti giocatori non sono magari in grado di prendersi, che è un po' quello che abbiamo visto nella seconda parte di Verona, perché hai un riferimento là davanti, tu sai che ti appoggia lui, e come ha fatto ai tempi dell'Inter, come ha fatto anche ai tempi della Roma. Nel momento in cui lui lo trovi spalla alla porta, è in grado o di poter forza andarla a risolvere, oppure ti permette di poter andartela a prendere, giochi praticamente a muro. E in questo momento può essere che, in virtù della difficoltà, dal punto di vista proprio come diceva Simone, non è un problema tecnico, è un problema, il problema caratteriale, il problema di non identità, è uno dei problemi più grandi da andare a risolvere in una squadra.
Sì.
La paura della giocata semplice è un qualche cosa che non è che costruisci con l'allenamento, non è che ti servono gli allenamenti, devi lavorare dal punto di vista mentale. Ci sono delle paure che probabilmente magari rimangono dal contraccolpo psicologico, passare dallo scudetto all'annata dell'anno scorso, sono magari dei problemi che magari vanno risolti tante volte facendo proprio un'epurazione totale, perché altrimenti quelle paure te le porti dietro. Quello che c'era l'anno scorso, l'impressione è che per tanti versi se la stiano portando dietro quest'anno, e la presa di Verona in parte lo testimonia, per cui l'unico modo che tu hai è o fare una mezza rivoluzione oppure dare tempo all'allenatore bravo di potersi lavorare. Non ne vedo altri.
Secondo me serve il momento, sai Antonio, non so se siete d'accordo Paolo, Enrico e Simone, anche te Marco, cioè di una riflessione profonda, cioè mi spiego meglio. È come se a Napoli, io vedendo la partita a Verona, ha detto bene Simone, dopo il primo gol non c'è stata reazione, è come se fosse evaporata una magia, è finita una magia. Nessuno c'ha più la polverina magica, cioè Di Lorenzo, Politano, sono tutti, è come se l'incantesimo fosse, cioè, boom,
sono tutti trasformati
normali. Quindi a questo punto dice, è molto più grave la situazione, cioè,
sono tornati
e Conte si è reso conto che, ma io che, questo dovrebbe essere quello che ha vinto lo scudetto, questa si gira, ma qui non ci salviamo, cioè la situazione è Fedele, che è una vecchia volpe, insomma, una vista tante nel calcio, poi Antonio è stato un campione, Simone, Paolo ne raccontate tanto, guarda che quando tu hai questa presa di coscienza è drammatica la situazione, perché tu scopri una squadra inallenabile. Qui Enrico dice: Enrico, io ti stimo tanto, ma 3-5-2, 4-3-3. Secondo me Simone ha ragione.
No,
è la cosa del profondo, cioè la catena di destra, Politano, Di Lorenzo, non funziona più. Ma non funziona più. E probabilmente sarà difficile che funzionerà come prima.
Sono diventati una
banda. No, no.
Ma il Napoli
è finita la magia.
Con tutto che io conosco da giocatore, sia ben chiaro. Molto bene. Allora ti dico. Il Napoli è in uno stato confusionale, nel quale le idee dell'allenatore non si sposano con le qualità dei calciatori. Avete mai visto voi Conte a fine partita quasi piangere?
Ma io l'ho visto,
cioè lo stato di Conte è stato di un rassegnato,
sì, esatto,
uno che non c'era. I giocatori del Napoli Napoli nel secondo
che scopre quello che non pensava di scoprire.
Bravo.
Perché mi avete raccontato che questo era di lui, quest'altro è un fenomeno, quest'altro arava il campo, quest'altro
allora,
e invece
allora
scopre
dico,
e dice
quando,
ma qui che ci dobbiamo salvare.
La prima parola, ma secondo voi se Dybala che forse va via, non lo so se va via, entra e fa la differenza, poi non hanno vinto perché si è mangiato un gol. Ma Osimhen, perché queste 3-4 partite non le ha fatte? Perché noi abbiamo una grande difficoltà in mezzo al campo, dove abbiamo due giocatori bravi, uno che era un bambolotto, lo botta nel senso che è bello, pulito, gioca la palla, si fa vedere, ma non ha forza fisica, e l'altro che è un cavallo pazzo. Il Napoli l'anno scorso, si parlava dal punto di vista tecnico di calcio, ha fatto due gol con tutti i centrocampisti, non ha centrocampisti che fa gol. Vi rendete conto? Quello che è successo nel Napoli, nello stato confusionale, che Brescianini, preso dal Napoli, va a Villa Stuart con la maglia del Napoli, fa pure allenamento con la maglia del Napoli, mentre sta là che fa il professore, gli fa la visita, ha una telefonata, senti, esce dall'uscita secondaria e non dalla primaria, c'è un taxi, viene a Milano. Ma che stanno scherzando qua?
Allora, voglio sentire,
voglio dire solo una cosa.
Vai Paolo,
è il terzo, quarto anno che ci caschiamo con Lukaku, ragazzi, quarto anno che alla fine tutte le volte è vero quello che dice il direttore, che Osimhen doveva andare via e doveva arrivare Lukaku, ma è il quarto anno che il Chelsea, che ha 48 giocatori, 48 giocatori, ma poi parliamo di fair play, di bloccare il mercato, tutte queste minchiate, ma c'ha 48 giocatori, la Premier League è già partita, ma la vogliamo finire questo mercato ancora quando le squadre stanno giocando?
Poi lo dice a me, ma lo dice a me. Senti, io faccio parte di un calcio, perdonami, faccio parte di un calcio che il 15 o l'11 luglio si interrompevano le trattative estive.
Vabbè, ho capito, ma è così però da anni, Enrico, Paolo, è così da anni però, scusate, se poi il Chelsea c'ha due squadre sarà responsabile del Chelsea, che sono una massa di soldi in
cuscino. Ma chi sta dietro a Lukaku sa che il Chelsea gioca questo ping pong e poi non si mai si sa
ma io sono d'accordo su in linea di principio, siamo d'accordo, ma se in tutto il mondo è così è una
rivalutazione del Napoli
da anni, oggi quest'anno ci svegliamo.
Ma la buonanima di Biscardi diceva pure che bisognava portare la moviola e poi l'hanno portata dopo 30 anni. Che ci siamo adeguati alla FIFA, ma secondo voi il calcio è cambiato in tanti modi. Oggi un calciatore è un'azienda privata e pensa ai fatti suoi. Ma
sì, è così.
Secondo voi un giocatore, io ne ho fatte tante, scusate, io ho preso dei giocatori con scadenze di contratto l'anno successivo. Gli facevo firmare anche da un notaio con un preliminare, con delle clausole capestro che se andavano via c'erano delle penali enormi. Voi volete pensare che se oggi Osimhen è d'accordo con il Paris Saint-Germain, ha fatto una cosa del genere, dove piglia 12 o 13 milioni di euro, che fa? Accetta le altre cose, ma arrivando all'ultima mezz'ora, secondo voi, che fa il Paris Saint-Germain se lo vuole veramente? Ditemi. Guarda, Napoli dice, senti, dove dammi 50-60 milioni di euro? Allora dico, durante il campionato, allora i campionati non iniziavano ad agosto, è chiaro, allora sarebbe da rivedere queste cose, da rivedere.
E siamo d'accordo. Siamo d'accordo, Enrico. Sono d'accordo con quello che ha detto anche Paolo. Però credo che questa cosa, questo andazzo duri da tempo.
Sì, è inutile.
Allora ogni anno diciamo ma perché non mettiamo le date? Ma ogni anno pure noi però ci dobbiamo mettere d'accordo. Allora ogni anno ripetiamo la stessa cosa. Non è che ogni anno però.
Sì, è vero,
Stefano, vabbè, io dai, vado su Lukaku. Che chi ci cade ancora?
Vabbè, ma quello è un altro discorso. Sì.
Io quello l'ho preso come pretesto per dire poi quello che giustamente.
Sì, sono d'accordo.
Sono d'accordo anch'io. Ma il direttore, sono d'accordo con questa cosa.
Ma non è un Lukaku, è una serie di calciatori che sono a fine carriera e che ingannano il sentimento generale.
Ma Lukaku
in generale.
Ma Lukaku lo vuole Conte.
Ma che sono cifre inaccessibili, ridicole. Poi ci lamentiamo che non abbiamo i giovani. Abbiamo parlato prima con Jacobelli e con.
Posso fare una domanda provocatoria e poi vi lascio, perché sono invadente, lo so, sono invadente, lo so.
No, è che no, figurati, che io ho i tempi sempre qui tiranni,
lo
sai.
Sti, questi tempi tuoi, sti tempi tuoi sono come i miei oramai, una volta ero veloce, oggi invece vado
dai,
a
vai.
No, me, no, sei sempre veloce.
Secondo voi, io non parlo adesso di Dybala, l'unico mezzo fuori classe che ha l'Italia, ma la Roma, senza Dybala, ma la Roma, ma è possibile che non si capisce che i giocatori che fanno la differenza, al di là di Conte, al di là di Motta, al di là di Alemagna e di tutti quanti, sono quelli che fanno la differenza negli ultimi 25-30 metri, sì o no?
Sì. Però se non sappiamo
Dybala, io mi tolgo a Dybala.
E quindi adesso a chi dobbiamo dare la colpa se Dybala? Io non è che io non discuto, Dybala deve rimanere a Roma, Dybala è un fuoriclasse, Dybala è un campione, però non dobbiamo discutere, perché se dovesse andare via, magari rimane, dobbiamo dare la colpa a qualcuno, e là io non ci sto, mincavolo.
Ma te lo dico io.
Ma stanno dando la colpa a De Rossi, stanno dando per questa cosa qua, ma è ridicolo.
De Rossi deve fare... No, sono d'accordo, ma il problema è...
No, però la gente impazzisce dalla colpa a De Rossi.
Bravo, ma che ha delle regole. Il business ha avuto il sopravvento.
Ma poi scusami Enrico, tu sei stato un fior di dirigente, no? E anche molto, voglio dire, scaltro, perché sennò altrimenti non avresti fatto questo lavoro, no? Allora noi sapremo il 2 settembre perché Dybala andrà via o resterà.
Ma sei sicuro di sapere questa verità?
No, non la sapremo neanche dopo, certo, ma Enrico ce lo insegna. Non la sapremo neanche dopo la verità, perché sarà una verità costruita ad hoc per la gente e per gli interessi di tutti.
Stefano, c'è una mezza verità.
E qual è questa mezza verità?
Il raddoppio, quasi la metà dello stipendio che piglia, 7 milioni e mezzo, arriva a 10, fa un certo numero di partite.
Allora vedi.
Perché in realtà qual è il punto interrogativo? È la fragilità di questo ragazzo.
Allora però c'è, allora non bisogna, non è che bisogna essere ottusi, vabbè, con gli occhi fuori dalle bruci e dire no, lo prendo a prescindere. Cioè,
si decide
insieme quando giocare,
ho capito,
chi affrontare, però come, certo, con quale intensità affrontare un match,
facendo i conti.
Ma l'allenatore potrà essere libero di fare l'allenatore, parlo da ex calciatore,
diceva un vecchio presidente, facendo i conti dei pro e dei cro, dei pro e dei cro, ti rendi conto che lui alla fine gioca poche partite, costa tanto, hai l'opportunità di recuperare e fare delle plusvalenze in questo calcio di plusvalenze, e allora ti sacrifichi. Ma io per
esempio, ma la colpa
Fedele, fermare, dai,
tu hai fatto 3.000 trattative, la colpa non è di nessuno.
No, sono d'accordo, ma mica quando fanno i contratti
e vogliono dare la colpa alla società, i tifosi vogliono dare la colpa a De Rossi, la colpa non c'è, si lasceranno, si andrà via con una stretta di mano e con un abbraccio, magari con una lacrima, e la gente già sa trovare il colpevole, ma il colpevole non c'è, perché alla fine sono situazioni che nascono all'ultimo momento, punto e basta.
La verità è un'altra, scusatemi
ragazzi, però così non si capisce più niente.
Negli ultimi 5 anni ditemi un giocatore di qualità che è venuto in Italia,
bravo.
Quelli che c'erano, sono
possibile che gli arabi si svegliano sempre al 20 di agosto con noi. Dai, ragazzi,
quindi che vuoi dire, Paolo?
Paolo, che vuoi dire?
Faccio una proposta, però
ragazzi, così
non
si capisce.
Vabbè, allora andiamo dopo.
Voglio dire
che è possibile che Dybala debba andare via il 20 di agosto, ma non c'era una trattativa che poteva iniziare il 20 di luglio? Ma non vi rendete conto che
che vuoi dire? Ma che vuoi dire,
Paolo?
Che vuoi dire?
Però Paolo, ragazzi,
hai riscontri oggettivi per dire?
Io sono d'accordo con voi sul mercato,
chi lo decide?
Che deve essere chiuso prima. Il mercato però è aperto.
No,
e se no siamo sempre a dire
Enrico, se tu mi chiami il 10 di agosto anziché non mi hai chiamato fino al 31 luglio, che vogliamo dire? Cioè, non ho capito che vuoi dire, Paolo, perdonami. Tu dici si poteva chiudere prima, ma se non c'è stata nessuna.
Noi abbiamo dei giocatori forti, come diceva il direttore, che sono probabilmente oggetto delle lusinghe di chi in questo momento ha un money spending esagerato, ma siamo solo noi che vengono solo da noi a fare le proposte in extremis. In Premier League non mi risulta che ci sia una offerta dal primo di agosto in avanti, cioè la manifestazione di interesse da noi le vengono a fare quando vogliono, perché il potere economico della Serie A
siamo deboli, certo.
Siamo debolissimi.
No, ho capito adesso quello volevi dire.
Questo era il discorso. Ma è possibile che Dybala l'anno scorso l'hanno presentato il Colosseo?
No, io pensavo che tu Dice, vabbè, sì, no, come mai Di Bala non è andato via prima in Arabia? Magari non c'è stata un'offerta, non lo so. Ma poi non so se andrà via, eh? Non sappiamo ancora se andrà via. Perché ancora non sappiamo se andrà via.
È un giochino.
Allora,
ragazzi, mi devo fermare. Però mi devo fermare, ragazzi. Ma avete
andiamo in Arabia, voglio qualche radio. Però era interessante, capito. Gli arabi, qualche radio. E dice, facciamo il mercato delle radio. Dai, andiamo pure noi in Arabia.
Piccheri, Piccheri no, però non è uno che tradisce così facilmente. Anch'io non è che
gli mettono la sede a Dubai, Enrico, poi ci sono... voglio vedere se non tradisce.
Vabbè,
funziona. Vabbè, ci sono stati alcuni che hanno rifiutato i soldi arabi. No, c'è qualcuno?
Sì,
no?
Pochi.
Ma adesso voglio dire anche la situazione di Bala. Noi stiamo trinciando giudizi ancora in attesa di sapere come andrà a finire. C'è la mamma. A Roma, no?
C'è la mamma.
Però insomma, alla fine vedremo.
È una decisione importante.
È una decisione importante. Adesso voglio dire, noi la mettiamo
finale,
così.
Ma dai. Il finale, Stefano, si sa.
Qual è il suo finale? Tu lo sai, Enrico, perché qui
andare,
a Roma.
Che deve andare? Ma che stai scherzando? 60 milioni di euro? Ma che si pazza? Ma tu si pazza? Ma Di Bala non è una maglia. Lo devono arrestare.
Ma il cuore, il sentimento, la gente, capito, non crede a queste cose. Sempre il denaro in primo piano.
Fermi. Basta.
E la gente qua.
Time out. Basta. Time out.
Va bene. Peccato, però. Peccato, però. Enrico, ci sentiamo presto.
Ciao, direttore. A presto, un abbraccio. Ciao Paolo, un abbraccio.
Ciao Paolo.
Ciao Antonio.
Ciao Antonio. Ciao Simone.
Simone, io devo chiedere una cosa sul portiere, però.
No, ma Simone va al Como adesso.
Ci torneremo.
Tra poco lo chiamano al Como.
Tanto qua abbiamo sforato tutto, dobbiamo cambiare tutto.
Ciao.
Ciao Simone.
Oi.
Ma tu lo metti in discussione Sommer?
Ma cosa metto in discussione Sommer, che è quello che c'è dietro è più non gli può nemmeno le scarpe, dai. Non è all'altezza di giocare nell'Inter il portiere di riserva dell'Inter.
Ma davvero?
Vabbè, con questa, bomba ci ha lasciato.
Cioè, tu praticamente dici: Sommer non si tocca perché poi quello dietro non è all'altezza. Cioè, questo
non è ancora pronto, secondo me, di giocare. Adesso non è che, per amor del cielo, se, a mio modo di vedere, nel precampionato, io ho visto le qualche sfarfallata. Cioè, giocare nell'Inter non è come giocare nel Genoa.
Vabbè, comunque io ti voglio bene perché tu mi regali sempre.
Vicario, grande protagonista con il Tottenham.
Sì, tu mi regali una perla, questa me l'hai data proprio nel finale, me la prendo. E
ciao Simone.
Non
a
è
presto.
All'altezza Martinez. Grazie Simone, a presto. Ciao. Ci fermiamo, break. Cambiamo tutto.